Come vivere con i bambini. È l'adulto, non il bambino, a costituire il problema nell'educazione dei bambini. Un adulto gode di certi diritti sui bambini, che i bambini e gli adulti di oggi tendono alquanto ad ignorare. Un adulto buono, equilibrato, con il cuore pieno di affetto e di comprensione, è sostanzialmente la miglior terapia che si possa offrire ad un bambino. La considerazione principale nell'educazione dei bambini è come riuscire a istruirli senza rovinarli. I gesuiti avevano un sistema che si dice fosse funzionale, ma il sistema si è estinto con i gesuiti stessi. Per contro, l'Associazione Medica Americana, un'organizzazione dedita agli sforzi di controllare la professione medica, ha pubblicato un opuscolo, un capolavoro di assurdità, intitolato «Come controllare vostro figlio». Quello è proprio ciò che non dovreste fare. Ciò che dovete fare è allevare il vostro bambino in modo tale da non aver bisogno di controllarlo, affinché sia completamente padrone di sé in ogni momento. Da questo dipendono la sua buona condotta e la sua salute fisica e mentale. Contrariamente a ciò che dicevano i cari vecchi ex barbieri, i bambini non sono cani. Non si possono addestrare come si fa con i cani. Non sono oggetti controllabili. Sono, non dimentichiamolo, uomini e donne. Un bambino non è una razza speciale di animale diversa dall'uomo. Un bambino è un uomo o una donna che non ha ancora completato la sua crescita. Qualsiasi principio valido per il comportamento degli uomini e delle donne vale anche per i bambini. Come lo apprendereste se vi trascinassero di qua e di là, vi costringessero a fare questo e quello e vi impedissero di fare tutto quello che vorreste fare? Vi risentireste. L'unico motivo per cui un bambino non si risente è perché è piccolo. Se qualcuno trattasse voi, che siete adulti, con le imposizioni, le contraddizioni e la mancanza di rispetto normalmente riservati ai bambini, vi verrebbe voglia di ammazzarlo. Il bambino non reagisce perché non è abbastanza grande per farlo. In compenso, vi insudicia il pavimento, interrompe il vostro pisolino e rovina la tranquillità domestica. Se godesse di parità di diritti nei vostri confronti, non chiederebbe questa rivincita. Questa rivincita è il comportamento tipico dei bambini. Il bambino ha diritto alla propria autodeterminazione. Voi dite che, se non gli impediste di tirarsi addosso le cose, di correre in mezzo alla strada e così via, il bambino finirebbe col farsi male. Ma voi, come adulti, cos'è che state facendo se quel bambino deve vivere in una casa o in un ambiente in cui può farsi male? Se rompe degli oggetti, è colpa vostra, non sua. La dolcezza e l'affetto di un bambino si conservano solo fino a quando egli può esercitare la propria autodeterminazione. Quando la ostacolate, in una certa misura ostacolate la sua vita. Esistono solo due motivi per cui il diritto di un bambino di decidere per conto proprio deve essere ostacolato: la fragilità e la pericolosità del suo ambiente e voi. A prescindere da ciò che pensate, voi riversate su di lui le cose che voi stessi avete subito. Ci sono due cose che potete fare. La prima consiste nel lasciar via libera al bambino in un ambiente che non possa danneggiare, che non costituisca per lui una fonte di grave pericolo e che non ponga troppe limitazioni al suo tempo e al suo spazio. La seconda sta nell'eliminare le vostre aberrazioni, in modo che la vostra tolleranza sia pari o superiore alla sua inesperienza sul modo di compiacervi. Quando date qualcosa a un bambino, quella cosa è sua, non più vostra. Ciò che gli si dà, che siano vestiti, giocattoli, locali, deve rimanere sotto il suo esclusivo controllo. Se si strappa la camicia, butta all'aria il letto, rompe la sua autopompa dei pompieri, non sono affari che vi riguardano. Vi piacerebbe se qualcuno vi facesse un regalo di Natale e dopo, da allora in poi, giorno dopo giorno, vi dicesse cosa ne dovete fare o addirittura vi punisse se non ve ne prendeste cura nel modo in cui il donatore pensa si dovrebbe fare. Probabilmente finireste per trattarlo male e per fare a pezzi il suo regalo. Sapete che è così. Ebbene, quando vi comportate così con un bambino, lui vi logora i nervi. È la sua vendetta. Strilla, vi tormenta, rompe i vostri oggetti. Rovescia, per sbaglio, il latte. Fa a pezzi, di proposito, proprio le cose per cui gli vengono fatte tutte quelle raccomandazioni. Perché? Perché sta lottando per la propria autodeterminazione, per il suo diritto a possedere le cose e a far sentire la propria influenza sull'ambiente. Quei possedimenti rappresentano un nuovo strumento di controllo su di lui. Così egli deve lottare contro di esso e contro chi lo controlla. Senza dubbio, gli onorevoli ex barbieri sono stati cresciuti in modo così scadente da pensare che il controllo rappresenti il non plus ultra dell'educazione dei bambini. Se volete controllare vostro figlio, basta che lo riduciate in uno stato di completa apatia e vi ubbidirà come uno scimunito ipnotizzato. Se volete sapere come controllarlo, compratevi un libro su come addestrare i cani. Chiamate vostro figlio Fido, insegnategli prima ad acchiappare i bastoncini che lanciate, poi a stare seduto sulle zampe posteriori e infine ad abbaiare quando vuole la pappa. Potete educare un bambino in questo modo, non c'è dubbio. Peggio per voi se poi diventa un sanguinario. Solo che non dovete usare mezze misure, limitatevi ad addestrarlo. Parla, Bobby! Cuccia, qua la zampa! Naturalmente sarà un lavoro piuttosto faticoso. Si tratta, piccola svista medica, di un essere umano. Farete meglio a prendervi subito carico e fare il possibile per mandarlo in apatia velocemente. Una mazza è ciò che di meglio c'è. Chiuderlo in un armadio, senza cibo, per qualche giorno ha un certo successo. Comunque sia, la miglior tecnica raccomandata è quella di usare semplicemente una camicia di forza e manicotti, finché non è così docile e imbecille da non poter essere addestrato su altro che non sia psicologia come professione. Vi avviso che sarà faticoso. Sarà faticoso perché l'uomo ha acquisito il dominio sul regno animale semplicemente perché, come specie, non si lasciava sottomettere. L'uomo non cade in uno stato di apatica sottomissione con la stessa facilità dei cani. Gli uomini sono padroni dei cani, perché gli uomini sono autodeterminati e i cani no. Il motivo per cui le persone hanno cominciato a confondere i bambini con i cani e a educarli con la forza va ricercato nel campo della psicologia. Lo psicologo ha formulato questi principi. L'uomo è malvagio. L'uomo deve essere addestrato a diventare un animale sociale. L'uomo deve adattarsi al proprio ambiente. Poiché questi postulati sono falsi, la psicologia non funziona. E se avete mai visto un bambino messo male, si tratta senz'altro del figlio di uno psicologo di professione. Prestando attenzione al mondo che ci circonda, anziché ai testi che qualcuno ha scritto dopo aver letto quelli di un altro, ci renderemo conto della falsità di questi postulati. Il motivo per cui Scientology fa ciò che fa è perché si basa su postulati che funzionano. La psicologia non sapeva nemmeno che si dovevano avere postulati e assiomi per poter avere una scienza. Non aveva nemmeno capito che ciò di qui sopra costituiva il loro credo fondamentale. E questo è formulato da un'ispezione fatta ai loro enormi tomi. La realtà è molto diversa dai principi sopra esposti. Questa è la verità. L'uomo è fondamentalmente buono. Solo una grave aberrazione può renderlo cattivo. Un'educazione troppo rigida porta l'uomo a non essere socievole. Per rimanere mentalmente sano, l'uomo deve conservare la propria capacità di adattare a se stesso il proprio ambiente. Un uomo è equilibrato e al sicuro nella misura in cui è capace di autodeterminazione. Nell'educare vostro figlio, dovete evitare di addestrarlo ad essere un animale sociale. All'inizio, vostro figlio è più socievole e più dignitoso di quanto non lo siate voi. Ma in un periodo di tempo relativamente breve, il modo in cui viene trattato lo sottopone ad un tale controllo che lui si ribella. Questa ribellione può intensificarsi fino a renderlo insopportabile. Comincerà ad essere chiassoso, sbadato, non si prenderà cura degli oggetti che possiede, si sporcherà. In breve, farà qualsiasi cosa che possa darvi fastidio. Addestratelo, controllatelo e perderete il suo affetto. Se cercate di controllare e possedere un bambino, lo perderete per sempre. Lasciate che un bambino vi stia seduto in braccio. Se ne starà lì, soddisfatto. Adesso abbracciatelo per costringerlo a starsene lì seduto. Fatelo, e anche se non stava neanche cercando di andarsene, vedrete che inizierà immediatamente a divincolarsi. Lotterà per allontanarsi da voi. Si arrabbierà, piangerà. È da tenere presente che, prima che iniziaste a trattenerlo, era contento. Dovreste proprio fare questo esperimento. I vostri sforzi per plasmarlo, addestrarlo e controllarlo, in genere provocano in quel bambino esattamente la stessa reazione di quando cercate di tenerlo seduto in braccio per forza. Se il bambino è già stato addestrato e controllato, se gli è stato insegnato ad obbedire agli ordini e gli è stato negato il possesso dei suoi oggetti, ovviamente incontrerete difficoltà. Se a metà strada cambiate tattica e cercate di rendergli la sua libertà, sarà talmente sospettoso nei vostri confronti che farà molta fatica per riuscire ad adattarsi. Il periodo di transizione sarà terribile, ma alla fine avrete un bambino ordinato, ben educato, socievole, premuroso nei vostri riguardi e, quel che più conta per voi, un bambino che vi vuole bene. Il bambino a cui vengono costantemente imposti freni, che viene guidato, sorvegliato e controllato, viene a trovarsi in uno stato di ansietà molto grave, da lui postulato. I suoi genitori sono fonti di sopravvivenza e significano cibo, vestiti, riparo, affetto. Perciò il bambino vuole stare vicino a loro e, naturalmente, amarli. È il loro figlio. D'altro canto, i suoi genitori sono anche un ostacolo alla sopravvivenza. L'identità e la vita del bambino dipendono dal suo diritto a mettere in atto le proprie decisioni riguardo ai propri movimenti, al proprio corpo e agli oggetti che gli appartengono. I genitori tentano di interrompere questo suo diritto in base all'idea sbagliata che un bambino sia un idiota, che non imparerà nulla a meno che non venga controllato. Così lui finisce col dover sfuggire, combattere, infastidire e tormentare un nemico. Ed ecco l'ansia. Voglio molto bene ai miei ed ho anche bisogno di loro, ma loro limitano le mie capacità, la mia mente, la mia vita potenziale. Che cosa posso fare con i miei genitori? Non posso vivere con loro, non posso vivere senza di loro. Povero me, povero me. E il bimbo se ne sta lì, nella sua tutina, con questo problema che gli ronza per la testa. Quel problema, quell'ansia, lo accompagneranno per 18 anni, più o meno, e riuscirà quasi a rovinargli l'esistenza. Libertà per il bambino significa libertà per voi. Abbandonare al loro destino le cose che gli appartengono sarà, alla fine, la loro salvezza. Che incredibile forza di volontà deve avere un genitore per non continuare a subissare di ordini un bambino. Che angoscia assistere alla distruzione delle sue cose. E com'è difficile resistere al desiderio di regolare il suo tempo e il suo spazio. Eppure è proprio quello che bisogna fare se si vuole un bambino sano, felice, attento, bello e intelligente. Un'altra cosa è la questione del dare il proprio contributo. Non avete alcun diritto di negare al bambino il diritto di dare il suo contributo. Un essere umano si sente capace e competente solo finché gli viene permesso di contribuire in misura uguale o superiore rispetto a quello che ha ricevuto. Una persona può contribuire in eccesso e sentirsi tranquilla in un certo ambiente, mentre può non sentirsi così tranquilla quando contribuisce troppo poco, cioè quando dà meno di quanto riceve. Se non ci credete, provate a pensare a una volta in cui, a una festa, tutti portarono qualcosa e voi foste l'unico a non farlo. Come vi siete sentiti? Un essere umano tende a ribellarsi e a diffidare di qualsiasi fonte che gli dia un contributo superiore a quello che lui le offre. Naturalmente, i genitori contribuiscono nei confronti del figlio più di quanto questi non contribuisca nei loro confronti. Non appena il bambino se ne rende conto, si rattrista. Cerca di accrescere il proprio livello di contribuzione e, non riuscendovi, se la prende con la fonte delle offerte. Inizia a detestare i propri genitori, che cercano di dominare questa ribellione, contribuendo ancora di più. Il bambino si ribella sempre più. È una brutta spirale discendente, perché alla fine il bambino entra in uno stato di apatia. Dovete lasciare che il bambino vi offra il suo contributo. Non potete ordinargli di darvelo, non potete dirgli di falciare l'erba del prato e poi pensare che quello sia il suo contributo. È lui che deve decidere qual è il suo contributo e poi darvelo. Se non è stato lui a decidere, non si tratta di qualcosa di suo, ma solo di ulteriore controllo. Un bebè contribuisce cercando di farvi sorridere e facendo le mossette. Quando sarà cresciuto un po', ballerà per voi, vi porterà dei legnetti, tenterà di ripetere i movimenti che fate lavorando per aiutarvi. Se non accettate quei sorrisi, quei balletti, quei legnetti, quei movimenti nello spirito in cui vi vengono offerti, state iniziando a interrompere il contributo del bambino. A questo punto comincerà ad essere in ansia, farà cose strane e sbadate con i vostri oggetti, tentando di renderli migliori per voi. Voi lo sgridate e questo gli dà il colpo di grazia. A questo punto entra in gioco un altro fattore, e cioè i dati. Come può un bambino sapere che contributi dare a voi, alla sua famiglia o alla casa, se non ha la minima idea dei principi operativi su cui essa si basa? Una famiglia è un gruppo con la meta comune della sopravvivenza e del progresso. Il bambino a cui non si permette di contribuire, o che non riesce a comprendere le mete e i principi operativi della vita familiare, è lasciato andare alla deriva dalla famiglia. Gli si dimostra che non fa parte della famiglia, perché non sa e non può contribuire, e quindi lui inizia a opporsi alla famiglia. Questo è il primo passo sulla strada che lo porterà ad essere antisociale. Rovescia il latte, disturba i vostri ospiti e grida davanti alla vostra finestra per gioco. Giunge persino ad ammalarsi semplicemente per farvi lavorare. Mostrandogli che non è sufficientemente in grado di contribuire, gli si dimostra che è una nullità. Finché il bambino è molto piccolo, non potete fare altro che accettare i suoi sorrisi, i suoi balletti, i suoi legnetti. Ma non appena un bambino è in grado di capire, gli si dovrebbe spiegare tutto il funzionamento della famiglia. Da dove viene il suo sostentamento? E il cibo? I vestiti? Una casa pulita? Una macchina? Papà lavora, spende tempo, muscoli e ingegno, e per questo lo pagano. I soldi, dati ad un negozio, servono per comprare il cibo. Ci si preoccupa di tenere bene la macchina perché non ci sono tanti soldi. Una casa tranquilla e delle attenzioni aiutano papà a lavorare meglio, e questo significa cibo, vestiti e macchine. L'istruzione serve perché, quando la si possiede, si guadagna meglio. Il gioco è necessario per dare un motivo al duro lavoro. Mostrategli l'intero quadro. Se stava attraversando un periodo di ribellione, può darsi che continui a ribellarsi, ma alla fine la smetterà. Per prima cosa, un bambino ha bisogno di sicurezza. In parte, quella sicurezza è comprensione. In parte, è un codice di condotta invariabile. Ciò che oggi viene considerato una violazione della legge non può essere ignorato domani. Per difendere i vostri diritti, potete anche disciplinare il bambino, purché gli lasciate quello che gli appartiene ed egli vi dia il suo contributo e lavori per voi. Gli adulti hanno dei diritti e lui dovrebbe saperlo. Un bambino ha per obiettivo quello di crescere. Se un adulto non ha maggiori diritti, perché mai dovrebbe crescere? Di questi tempi, comunque, chi mai vorrebbe essere un adulto? Il bambino ha un dovere nei vostri confronti. Deve essere in grado di prendersi cura di voi. Non deve illudersi di esserlo, ma esserlo davvero. E voi dovete avere la pazienza di lasciare che si prenda cura di voi alla buona, finché, in base alla sua sola esperienza e non in base alle vostre indicazioni, non impara a farlo bene. Prendersi cura del bambino? Sciocchezze. Probabilmente lui afferra al volo le situazioni immediate meglio di voi, adulti malconci. Solo quando l'aberrazione lo rende quasi psicotico, un bambino sarà portato ad avere incidenti. Voi state bene ed amate la vita perché non siete proprietà di nessuno. Se foste guidati troppo rigidamente e foste proprietà di qualcuno, non potreste amare la vita. Vi ribellereste e se la vostra ribellione venisse repressa, vi trasformereste in sovversivi. È questo che fate a vostro figlio quando lo possedete, lo guidate e lo controllate. Potenzialmente, cari genitori, lui è mentalmente più equilibrato di voi e il mondo per lui è molto più radioso. Il suo senso dei valori e della realtà è più acuto. Non rendetelo ottuso e vostro figlio sarà un essere umano in gamba e avrà successo. Possedetelo, guidatelo, controllatelo e respingetelo e avrete quel che vi meritate, una ribellione sovversiva. Ora vogliamo avere delle famiglie felici da queste parti, vero o no?